Buonasera.
Buonasera.
Benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il 15° itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età moderna, agli esordi della scienza. Siamo in compagnia di Giordano Bruno che a Londra nel 1585, ospite dell'ambasciatore di Francia, Michel de Castelnau, dà alle stampe una serie di opere, composte tutte in meno di un anno, 6 opere, 2 trilogie, molto importanti per la storia del pensiero umano. 3 di queste opere costituiscono la cosiddetta trilogia cosmologica, o dei dialoghi metafisici costruttivi, chiama Bruno, nella quale propone la questione ontologica, cioè il tema dell'essere, ontos in greco è l'essere. Cos'è il tema dell'essere? Siccome sono in grado di pensare che io sono, allora vuol dire che l'essere ha una natura. Questo è il tema dell'essere. E poi propone la questione teologica, il tema di Dio. 2 questioni fondamentali della filosofia di Bruno, che lui chiama Nolana. Sapete che Giordano Bruno si fa chiamare il Nolano, lo chiamano il Nolano, probabilmente la regina Elisabetta che lo nomina anche così, e la sua filosofia la definisce Nolana in omaggio alla sua città natale. Ora, la scorsa settimana, per allargarci la vita, no, abbiamo metaforicamente partecipato, perché lo studio è l'attività utopica più efficace per allargare la vita delle persone, no? Abbiamo partecipato alla cena delle ceneri, no? Che si è svolta a Londra qualche ora dopo il tramonto di mercoledì 21 febbraio 1585, in casa del nobile Folco Grivello. E la cena delle ceneri, come sapete, è il titolo di un'opera di Giordano Bruno, la prima della cosiddetta trilogia cosmologica. Nella cena delle ceneri, il Nolano, quindi per bocca di Teofilo, che sarebbe il suo alter ego, si indigna con chi, per ragioni di potere, non invita le persone a riflettere sul comune senso delle cose, e lancia una pesante invettiva contro chi alimenta la superstizione, contro chi divulga le credenze irrazionali, contro gli untori dell'ignoranza. Gli untori, frase che va scritta sulle televisioni. E denuncia la nefasta negligenza e deplora l'imperdonabile ritardo, la ignavia nefasta e l'oreo indugio dei membri del mondo della cultura che non sanno e non vogliono recepire la rivoluzione cosmologica copernicana, che è, scrive Giordano Bruno, soprattutto un motore di rinnovamento intellettuale e morale. La rivoluzione copernicana non è tanto importante, dice Bruno, a livello astronomico, è soprattutto importante a livello della storia del pensiero umano, perché ci fa cambiare mentalità. Perché vuol dire che non tutti i luoghi comuni sono veri. Luogo comune è che la terra è piatta, la terra è ferma e il sole gira intorno, ma in realtà non è così. Quindi dobbiamo stare attenti a usare la ragione di fronte alle cose. Ora, un motore di rinnovamento intellettuale e morale, scrive Bruno, motore della rinnovazione dello intelletto e dei costumi. Ora, prendiamo il passo quindi sull'itinerario faticoso, molto faticoso, di questa sera. Guardate sul punto 1 del repertorio. la cena delle ceneri, e guardate che Bruno si abbandona molto alla leggerezza, ma la sua leggerezza è l'insostenibile leggerezza dell'essere, quindi non è che... E quindi abbiamo a che fare con personalità che ce la mettono tutta per riflettere, per non sprecare la vita, falsi alienare, dice Bruno, ma per riflettere sul problema dell'essere e sul problema teologico in generale. La cena delle ceneri fa parte di una trilogia insieme ad altre due opere scritte in lingua italiana intitolate Della causa, principio et uno, e dell'infinito, universo e mondi. Bisogna leggerle così tenendo conto che c'è una virgola lì. Queste tre opere, quindi la cena delle ceneri, della causa e dell'infinito, hanno la stessa forma, perché in ciascuna c'è un prologo. Ci sono alcune composizioni in versi, perché Giordano Bruno è anche un poeta, soprattutto un poeta, e cinque dialoghi tra un rappresentante dell'autore, che lui chiama Teofilo o Filoteo, che è la stessa cosa, e vari interlocutori. Ora, questa trilogia è detta cosmologica o dei dialoghi metafisici costruttivi, e le tre opere di cui si compone sono state pubblicate, come sappiamo, a Londra nel 1585. In queste opere il Nolano, nei testi Bruno si cita con questo pseudonimo, propone e sviluppa una serie di temi, la questione ontologica e la questione teologica, partendo dalla difesa del sistema copernicano, come abbiamo studiato la scorsa settimana nella Cena delle Ceneri, per poi presentare le sue ipotesi sulla forma dell'universo, che in ragione della sua riflessione, che suscita scandalo, si presenta come un multiverso, un pluriverso, e questo fatto condiziona anche la sua visione teologica, un tema che tre settimane fa abbiamo lasciato in sospeso perché non poteva essere affrontato se non dopo la nostra partecipazione alla Cena delle Ceneri. Adesso, attraverso i testi della teologia cosmologica, quindi seguiamo l'itinerario del pensiero di Giordano Bruno, tenendo conto del fatto che, secondo il suo stile, uno stile letterario d'autore incline alla poesia, di carattere mitico, perché anche Bruno, come Platone, tende a spiegare i concetti del suo pensiero utilizzando i personaggi e i racconti della mitologia greca, trasfigurandoli attraverso la sua fervida immaginazione. È quello che le opere di Bruno non sono facili da leggere, il suo linguaggio è un linguaggio straordinariamente poetico e quindi non affronta mai un tema in modo lineare, ma lo sviluppa nell'ambito di ampie digressioni, e noi dobbiamo di conseguenza, per motivi didattici, cercare di dare ordine alle significative riflessioni dell'autore per capire, per quanto più sia possibile, il suo pensiero. Ora, Giordano Bruno, come sappiamo, dà inizio al suo ragionamento lanciando un'invettiva contro il teologo Andrea Osiander, questo nella Cena delle Ceneri, il quale, come ricorderete, ha curato a Norimberga nel 1543 la pubblicazione del De Revolutionibus Orbium Celestium, sulla rivoluzione delle sfere celesti di Niccolò Copernico. Ne ha corretto le bozze e ha creduto opportuno scrivere una introduzione anonima dell'opera al lettore sulle ipotesi di questo scritto, facendo credere che questa prefazione l'abbia composta Copernico, cioè per sostenere che l'eliocentrismo, il sistema con il Sole al centro dell'universo, è solo un'ipotesi matematica e non una descrizione del cosmo come effettivamente si presenta con il Sole al centro. Poi non è che sapete benissimo che il cosmo come l'ha rappresentato Copernico non corrisponde alla realtà, è ancora qualche cosa di teorico, però è chiaro che c'è la rivoluzione dentro, perché questa introduzione, che forse Osiander ha scritto per mettere a riparo Copernico da un'eventuale condanna da parte dell'Inquisizione, e anche c'è chi dice perché Osiander è un protestante, e voi ricordate cosa ha detto Lutero di Copernico. Lutero di Copernico dice Copernico è un pazzo che vuole, no, quindi Lutero crede che la terra sia al centro, come dice la letteratura veritica, e quindi questo è quello che naturalmente Osiander cerca di proteggere tanto Copernico quanto se stesso, tanto se stesso. E questa introduzione favorisce una serie di equivoci sulle autentiche intenzioni dell'astronomo. E Giordano Bruno, nella Cena delle Ceneri, si scaglia contro Osiander sostenendo che il sistema copernicano non è soltanto un'ipotesi matematica, ma bensì è una descrizione veritiera, lui dice, della realtà fisica. Veritiera nel senso che la Terra è rotonda al pari degli altri corpi celesti, si muove descrivendo un'orbita attorno al Sole. Poi Bruno ribadisce che con la sua dottrina eliocentrica Copernico ha avuto il merito innegabile di essersi liberato da alcuni presupposti falsi della comune et vulgar filosofia. Si riferisce soprattutto all'abbattimento dei luoghi comuni, il concetto di luogo comune, e di aver archiviato per sempre l'idea balzana che ogni pianeta, compresa la Luna, abbia un proprio cielo e che i cieli siano separati l'uno dall'altro. Ora, Bruno, tuttavia, insiste sul fatto che Copernico non è però riuscito a trarre tutte le conclusioni filosofiche derivanti dalla sua teoria. Perché, scrive Bruno, Copernico è più studioso della matematica che della natura. E quindi lui, il Nolano, si sente in dovere, per superare la cieca, maligna, proterva e invida ignoranza, di portare a compimento, nei dialoghi della causa, principio et uno, e dell'infinito, universo et mondi, la rivoluzione speculativa avviata da Copernico. Quindi una rivoluzione non tanto astronomica quanto filosofica. Giordano Bruno, per dare corpo alla sua filosofia, attinge in primis al pensiero naturalistico del giudiziosissimo, così lo chiama, Bernardino Telesio. Un pensiero che considera l'universo omogeneo in ogni sua parte e costruito con la medesima stoffa, si tratti del cielo o della terra, dell'anima o del corpo, la materia è sempre la stessa. Ma Bernardino Telesio aveva tenuto il suo naturalismo ancora dentro la cornice tolemaica. Quando a Bernardino Telesio gli si chiedeva chi c'è al centro, lui diceva: al centro c'è la terra, ma non facciamo tanti discorsi. Come al solito taglia corto, perché non vuole guai con... E quindi la cornice tolemaica, cioè geocentrica, con la terra al centro dell'universo, e per prudenza, senza coinvolgere Dio nei processi del mondo. La terra al centro e Dio non ha niente a che fare però con tutta la questione naturalistica. Poi Bruno attinge, e su questo Bruno riflette, poi Bruno attinge al pensiero del divino, così lo chiama, cardinale Nicola Cusano, il quale, né la dotta ignoranza, pensa che il mondo creato sia infinito. E quindi Giordano Bruno, influenzato dal pensiero di Telesio e di Cusano, compie rispetto alla rivoluzione copernicana un passo in avanti, dichiarando che il nostro sistema planetario non è che una infinitesima porzione dell'universo, dove esistono infiniti altri sistemi con altri pianeti abitati, dice Bruno. alla pari della terra. E dunque, afferma Bruno, dobbiamo parlare di multiverso o pluriverso, un sistema nel quale non c'è né alto né basso, né piccolo né grande, né centro né circonferenza, e questa situazione influisce, scrive Bruno, sul modo con cui ci rappresentiamo e ci rapportiamo con il problema ontologico dell'essere. Quindi, in un universo, si domanda Bruno, dove ogni punto può essere il centro dell'universo stesso, allora come si pone il tema dell'essere? Attenzione, allora vuol dire che l'essere non è il tutto, come ha pensato Aristotele, Platone, cioè l'essere non è il tutto e noi siamo persi dentro questo tutto. Allora vuol dire che è tutto intero in ogni punto. Ecco com'è l'essere. L'essere non è il tutto, ma è tutto intero in ogni punto. Voi direte, e allora? Attenzione, perché la situazione cambia completamente. Perché soprattutto cambia la forma di Dio, allora, come l'abbiamo pensata fino adesso, dice Bruno. I movimenti dell'universo, scrive Bruno, non sono dovuti a un motore immobile, no? Quindi ormai tutti sono usciti da questo, secondo l'affermazione di Aristotele, ma derivano, afferma Bruno, allora, da un principio interno all'universo stesso. C'è un principio anch'esso infinito che corrisponde a quel che è l'anima nella persona, no? Dice Bruno. Cioè, come nella persona l'anima, scrive, è tutta presente in ogni parte del corpo, pur non avendo parti, no? Così dice il Dionigi Areopagita, lo riprende di lì, pur non avendo parti, così il principio infinito che anima il mondo, l'anima del mondo, è tutto in ogni parte. E quindi, afferma Bruno, una causa infinita non può che produrre un effetto infinito. Non c'è di conseguenza, scrive Bruno, un momento in cui la causa, che noi chiamiamo o l'essere, o l'uno, o Dio, guardate che Bruno usa tutti questi tre termini, non c'è di conseguenza un momento in cui la causa ha prodotto l'effetto, cioè ha prodotto la creazione. Perché? Perché l'effetto e la causa sono necessari l'uno all'altro, no? E se sono infiniti, se esistono dall'infinito, se esistono da sempre, e dunque sono eterni, e quindi, scrive Bruno, la creazione, no? Riflettiamo, dice lui, ma poi ci vuol poco a riflettere, perché quello che leggiamo delle creazioni sono dei racconti, dice Bruno. La creazione, così come viene narrata da tutti i testi sacri, patrimonio delle varie religioni presenti sul territorio dell'Ecumene, la creazione non è mai avvenuta, perché la creazione è un evento permanente che dura in eterno. Cioè, quindi noi l'abbiamo descritta ad un certo punto, ma in realtà non è così che funziona l'apparato. Certo che facendo queste dichiarazioni voi capite che è chiaro che firma la sua condanna di fronte a tutta una serie di cose. Cioè, non è mai, la creazione è un evento permanente che dura. La creazione non è stata. La creazione, afferma Bruno, è in corso secondo un eterno divenire, come abbiamo capito poi nel tempo, cioè che provoca l'interminabile trasmutazione di tutte le cose. Bruno mette in chiaro come sta avvenendo, no? La cosa. Le quali, sostiene Bruno, nascono e muoiono, ma solo in quanto determinazioni molteplici e non in quanto essere. Attenzione, perché l'essere, o l'uno, o Dio, è presente, scrive Bruno, per intero in ogni punto del divenire. Ed è proprio questa particolarità, afferma Bruno, il fatto che l'essere, o l'uno, o Dio, non si esaurisce in ogni punto, ma è tutto in ogni punto. Ed è proprio questa particolarità che fornisce il dinamismo del divenire. Quindi, cioè, in ogni punto c'è l'essere nella sua interezza, dice Bruno. Quindi non andiamo a cercare l'essere, cioè, in ogni punto c'è l'essere nella sua interezza. E a proposito di cose piccole, no? Quindi, cioè, c'è un oggetto molto piccolo presente in natura, nel regno animale, vegetale o minerale, magari ce l'avete in casa, e che vi affascina particolarmente? Beh, scrivete quattro righe in proposito. In ogni punto c'è l'essere nella sua interezza. Quindi il valore delle cose assume una qualità diversa da quella che gli abbiamo dato. Noi buttiamo via, noi prendiamo, noi... Ma non è così che si fa. Cioè, noi sprechiamo, noi... C'è una valorizzazione a questo punto di quello che è il creato, dice Bruno, perché Bruno è un credente metafisico e quindi... Ora, Giorgio Bassani, che è l'autore del racconto che stiamo per terminare di leggere questa sera, intitolato Lidia Mantovani, racconto facente parte della raccolta, come sapete, 5 storie ferraresi, attribuisce a Oreste, che ormai conoscete, il protagonista maschile del racconto, il quale, dopo una lunga attesa, anela, essendo già vecchiotto, a sposare Lida al più presto, perché a questo punto... lo scrittore attribuisce a Oreste un'intuizione proveniente, senza che lui lo sappia, dal pensiero ontologico di Giordano Bruno. Cioè, Oreste, scrive Bassani, sembra intuire, anche se non lo sapeva esprimere con le parole, che l'effetto e la causa sono necessari l'uno all'altro. E in questo caso è il matrimonio ad essere causa ed effetto della questione. Cioè, Oreste non fa altro che girare intorno, no? a questo piccolo universo, a questo piccolo sistema. Ora, con queste due pagine termina questo racconto che abbiamo iniziato a leggere 5 settimane fa, e noi abbiamo iniziato a leggerlo sulla scia della città di Ferrara, cioè la città dell'Ariosto, ricordate? Sembrano millenni fa che abbiamo incontrato l'Ariosto, ma era l'altro giorno, dell'Ariosto, che oltre che di Bassani, Ferrara è la città di Bassani. Ora, con la raccolta 5 storie ferraresi, poi se volete potete leggerle anche le altre 4 storie ferraresi, Giorgio Bassani nel 1956, come sappiamo, ha ricevuto il premio Strega, no? Ricordate? E quando è stato invitato a ritirare il premio, la madrina, la signora Maria Bellon, ci ha domandato allo scrittore se c'era un nesso tra la sua opera e quella dell'Ariosto. Quest'opera è anche un omaggio alla città di Ferrara, ha detto, sì, c'era un convegno in corso sui 440 anni, no? Bassani aveva partecipato ad organizzare, stava partecipando ad organizzare, e ha domandato allo scrittore se c'era un nesso, e Bassani ha risposto: c'è solo un nesso, nel senso che i personaggi e le situazioni di questi miei racconti rappresentano l'altra faccia della medaglia rispetto al poema dell'Ariosto, perché Lida Mantovani è un'angelica reale che vive le stesse tensioni dell'angelica poetica, ma non fugge. magari arriva fino in fondo alle scale e poi torna indietro. E Oreste Benetti è un Orlando che sceglie di privilegiare le cortesie rispetto a tutto il resto e non sarà mai un furioso. Quindi questo è il nesso. Tutt'al più, dice Bassani, Oreste perde un po' la calma perché invecchia, si accorge che sta invecchiando e allora si pone anche indirettamente un problema ontologico, cioè, è il tempo la causa della vecchiaia o è l'avvento della vecchiaia che genera il tempo? Scrivete quattro righe in proposito.
Quattro.
Allora leggiamo dalle Cinque Storie Ferraresi di Ida Mantovani. Venne maggio, no? Ricordate? Negli ultimi giorni Oreste aveva perduto la calma. Appariva un tratto pieno di paura, di angoscia. Era come se la causa avesse prodotto da sempre il suo effetto. E Oreste sembrava intuire, anche se non lo sapeva esprimere con le parole, che l'effetto e la causa sono necessari l'uno all'altro. Ragiona come Giordano Bruno senza neanche saperlo, per intuire. Al matrimonio, causa ed effetto della questione, si era sempre riferito indirettamente, cenni, allusioni e basta. Adesso invece, dopo essersi accontentato per anni di una promessa, nemmeno formulata a parole, dopo avere consentito a qualsiasi dilazione, voleva far presto, non perdere un giorno solo. La data della cerimonia era stata decisa da tempo. Si sarebbero sposati all'inizio della terza settimana del mese. Ebbene, perché non anticiparla la data del loro matrimonio? Arrivò a proporre. Cosa aspettavano ancora a fare? Stupita, Lida lo guardò, non capiva. Come mai all'improvviso tutta quell'ansia? Gli chiese. Oreste tardò un poco a rispondere. La fissò con occhi disperati, poi, piano, parlò del matrimonio, di ciò che il matrimonio rappresentava per lui, disse che lo considerava lo scopo supremo della sua vita, già che soltanto dopo essersi sposato, non prima, gli sarebbe forse venuto il coraggio di invocare sopra di loro la protezione della divina provvidenza. Certo, ammise annuendo gravemente, fino ad allora lui non le aveva mai fatto fretta, ma d'altra parte come avrebbe potuto fargliene, sentendo come sentiva di non poter contare che sulle proprie forze. Lida stava ad ascoltarlo, continuava a non capire, le bastò tuttavia alzare di nuovo gli occhi e subito si rese conto. Oreste temeva ancora di perderla. Protendendosi attraverso il tavolo, posò una mano su quelle di lui, strette più che mai insieme come al solito, e un attimo più tardi, per la prima volta, si trovava fra le sue braccia. Gli anni che seguirono, laboriosi, tranquilli, sostanzialmente felici, non dettero luogo ad avvenimenti di rilievo. Perfino gli inverni, diceva Oreste, il quale morì però molto presto, nella primavera del 38. Sembravano aver messo giudizio per sempre. È vero che ogni anno verso la fine dell'autunno amava ancora soffermarsi davanti ai vetri delle finestre nell'atteggiamento di chi studia il tempo, ma lo faceva non già perché dubitasse, si poteva esserne certi dell'esattezza delle sue previsioni, ferme adesso sul bello stabile o quasi, bensì allo scopo di meglio assaporare l'intimo piacere che doveva procurargli la proprietà di una casa nuova, moderna, fornita di tutto il necessario per viverci comodi, in modesta agiatezza, incluso un ottimo impianto di riscaldamento centrale. Era evidente, insomma, che il futuro non lo preoccupava più, sotto nessun aspetto. Dopo il matrimonio, Lida si era subito conformata alle sue abitudini devote. prendendo a frequentare con regolarità la non lontana chiesa di San Benedetto appena dentro le mura. Inoltre si era ingrassata. La ragazza magra, limata dall'ansia, degli anni che lui aveva cominciato a farsi vedere in una certa stanza di via Salinguerra, era ormai diventata una bella sposa, calma, serena, un po' pingue. Cos'altro gli rimaneva da desiderare a lui d'ora in poi? Che cosa di migliore? Talvolta, a proposito della bellezza di Lida, ci scherzavano sopra assieme. Meno incredula di quanto non volesse apparire, lei si schermiva. Io, bella? Altro che, rispondeva lui sorridendo, mentre con una punta d'orgoglio la guardava dritto negli occhi. E tuttavia non c'era neppure di ciò, proseguiva, tornato già serio, da meravigliarsi proprio per niente. Questa sua nuova bellezza, così giusta e opportuna, così da moglie, della quale non gli pareva in fondo presuntuoso attribuirsi una parte di merito, arrivava in buon punto a dimostrare, seppure ce ne fosse stato ancora bisogno, che la loro unione, il Signore, l'aveva non soltanto approvata, ma anche gradita. È stato felice, si diceva Lida a volte, se non che, non appena le accadeva di formulare mentalmente queste parole, ecco una specie di risonanza interna, subito deformarle, distorcerle, intrise di dubbio, di invidia dolorosa, si trasformavano in una domanda alla quale nessuno, e lei per prima, sarebbe stato in grado di rispondere altrimenti che con un no. Povero Oreste, anche lui non era stato felice, no davvero. Qualcosa anche a lui era sempre mancato. E bastavano a provarlo le cure tenerissime, più che paterne, di cui per anni, per tutti gli anni del loro matrimonio, aveva fatto oggetto Ireneo. Quando Ireneo era uscito dal seminario con la licenza media inferiore in tasca, Oreste lo aveva immediatamente preso con sé in bottega, dove, tra la macchina rifilatrice e la portavetri, gli aveva sistemato un piccolo banco. Gli aveva voluto insegnare il mestiere. E a lei, che certi pomeriggi sull'imbrunire attraversava mezza città per raggiungere la legatoria di via Salinguerra, più tardi tornavano verso casa tutti e tre in compagnia, risalendo la Giovecca o via Mazzini, ma passando ogni volta davanti al caffè della Borsa in pieno centro, a lei pareva ancora di vederlo mentre da dietro il banco grande covava con gli occhi ardenti di zelo affettuoso quell'allievo così triste, così silenzioso e insieme così pronto a distrarsi per la minima cosa che succedesse fuori nel piazzale antistante. Le pareva ancora di vederlo, di udirlo, con quel suo torso vigoroso, sproporzionato rispetto alla misura delle gambe, che si ergeva sullo sgabello di là dal banco con quelle sue mani grosse e dure, stranamente ingentilite dalla fede matrimoniale, del loro anello non vuole separarsi mai, nemmeno del 35, all'epoca delle sanzioni. Ricordate quando bisognava dare loro la patria, eh? Oreste non glielo dà loro la patria, giustamente. Con quella sua voce forte, allegra, squillante, oh, quanto doveva avere lottato perché lei, Lida, non si accorgesse del suo desiderio di un figlio. Come doveva essersi segretamente tormentato se, quasi a punire il proprio desiderio, a soffocarlo dentro se stesso, a un certo punto aveva perfino preteso che Ireneo assumesse il suo cognome. Eppure, nonostante tutto, pensava Lida, Oreste non aveva mai cessato di sperare. Per ne esserne certa, le era sufficiente ricordare l'occhiata che sempre le rivolgeva ogni qualvolta la vedesse entrare in bottega. Un'occhiata interrogativa, ma tranquilla, piena di una fiducia incrollabile. Se non adesso, così diceva il suo sguardo, presto, molto presto, lei gli sarebbe venuta incontro con la grande notizia. Gli avrebbe dato un figlio, sicuro che fosse sul serio suo, del suo sangue, e perciò diverso nel fisico e nel carattere dal figlio che lei aveva avuto prima di sposarsi, il quale, sebbene lui gli avesse dato il proprio cognome, sebbene gli venisse insegnando il proprio mestiere con tutta la passione di cui era capace, ciò non di meno non aveva mai voluto chiamarlo altro che zio, zio Oreste. Al figlio sul serio suo pensava Lida ancora, questa la cosa che gli era mancata, questa l'unica ombra che avesse turbato la serenità della loro vita coniugale. Per tornare a parlare di quell'età dell'oro, della quale nel febbraio del 29 aveva predetto il ritorno, non aspettava, evidentemente, che di sentirle dire «sono incinta». Era chiaro però, con altrettanta evidenza, che la morte, cogliendolo di sorpresa, aveva prevenuto l'insorgere in lui di qualsiasi principio di disperazione. Nel 1500 è finito questo romanzo breve che abbiamo letto, tutto quanto. Nel 1585 a Londra Giordano Bruno, invece lui è vivo, vegeto, libero e attivo ancora, in questo momento, dopo aver esposto la questione ontologica, il tema dell'essere, asserendo che l'essere, o l'uno, o Dio, è presente per intero in ogni punto del divenire e che l'essere è tutto in ogni punto, espone, sulla scia del principio ontologico da lui presentato, il suo pensiero teologico. Qual è, allora, si domanda Bruno, la natura di Dio? Giordano Bruno ha già da tempo, da quando ancora studente a Napoli ha letto La dotta ignoranza di Nicola Cusano, ha da tempo formulato un'ipotesi. Di Dio, afferma Bruno, possiamo dire che è infinito. E questa affermazione comporta uno sviluppo, cioè prevede una riflessione intellettuale mediante la quale Bruno disegna, ipotizza un significativo e complesso quadro teologico. Quindi procediamo su questo sentiero infernio. Guardate sul punto 2 del repertorio. Giordano Bruno sostiene che l'universo è infinito e che di conseguenza ogni punto del cosmo diventa contemporaneamente il centro e la periferia. E sulla base di questo concetto, fortemente inviso al Sant'Uffizio, che sostiene fermamente anche anacronisticamente la centralità della Terra, Giordano Bruno elabora la sua visione teologica. Se l'universo, ribadisce Bruno, è infinito, questo fatto non può non incidere sul modo in cui ci raffiguriamo la forma di Dio. E allora, si domanda Bruno, alla luce del concetto di infinità, quale può essere la natura di Dio? Allora, dobbiamo pensare, dice Bruno, vi sia un Dio che è unità trascendente e soprannaturale, al quale Bruno, in linea con il pensiero di Tommaso d'Aquino, quindi il Dio di Tommaso, dice Bruno, dà il nome di mens super omnia, cioè la mente che sta al di sopra di ogni cosa e che rimane inaccessibile alla ragione, quindi. Cioè la ragione può dare, scrive Bruno, una rappresentazione di questa mente superiore solo per vestigia. Vestigia sono le ombre, le impronte, i segni. Cioè cogliendone l'impronta, il segno, l'ombra. Perché la natura, afferma Bruno, dalla natura non si può risalire a Dio che ne è l'autore. Su, e dice Bruno, e di conseguenza solo mediante la fede è possibile avvicinare questa mens, la mens super omnia, la mente che sta al di sopra di ogni cosa, e La filosofia a questo riguardo deve riconoscere la propria inadeguatezza. La filosofia, dice Bruno, non è in grado di interpretare la trascendenza. Però, afferma Bruno, però, siccome io faccio delle ipotesi e mi guardo attorno, la filosofia deve comunque agire mettendosi al servizio della ragione, e quindi la filosofia, scrive Bruno, insieme alla ragione, può giungere a inquadrare quella che Bruno chiama, alla luce della filosofia rinascimentale, la mens insita omnibus, cioè la mente che si inserisce in tutte le cose. Perché, afferma Bruno, la forma della divinità non può non essere presente nella natura. Ci sarà la sua ombra, ci sarà il suo segno, ci saranno le sue vestigia, ma c'è un qualche cosa che noi possiamo cogliere. Così come l'anima è presente nel corpo, dice Bruno, la forma della divinità è presente nella natura. E questa forma, sostiene Bruno, è come se fosse un'ombra. La forma della divinità è il riverbero della mens super omnia che si riflette sulla natura. Quindi, nella natura c'è un'ombra della trascendenza, ed è chiaro che l'ombra è qualcosa che noi però la vediamo, ci passiamo sopra, no? E qualche cosa la lascia l'ombra, no? Un oggetto. La mente che sta al di sopra di ogni cosa, scrive Bruno con il suo stile poetico, illuminata dalla fede, riverbera la sua ombra nella natura. E quest'ombra è la mente che si inserisce in tutte le cose. Ma non si tratta, attenzione, dice, afferma Bruno, per non cadere nel dualismo di due distinte divinità, ma di un unico Dio, visto nel suo aspetto trascendente, la mens super omnia, e nella sua dimensione immanente, la mens insita omnibus, Dio in ragione, la sua ragione, della propria infinità, afferma Bruno, è quindi tanto trascendente quanto immanente. Ma la ragione umana, scrive Bruno, può giungere a comprendere solo la forma immanente del divino, a vedere l'ombra, mentre l'altra, la trascendente, è un puro oggetto di fede. Ora, la mens insita omnibus, la mente che si inserisce in tutte le cose, corrisponde anche, e qui Bruno naturalmente allarga la sua riflessione, tirando in ballo moltissimi concetti. La mens insita corrisponde anche, nella speculazione di Giordano Bruno, all'anima del mondo, di stampo neoplatonico, che è, afferma Bruno, il principio ordinatore delle cose. In questo senso, l'universo, sostiene Bruno, risulta distinto in una parte attiva, che è la mens insita o anima del mondo, e in una parte passiva, corrispondente alla materia. Ma questi due principi sono come le due facce della stessa sostanza, cioè l'anima del mondo e la materia sono tutt'uno e possono essere distinti dal nostro intelletto solo per pura astrazione, perché in realtà formano appunto un tutto unico. Giordano Bruno ipotizza poi che la mens insita o l'anima del mondo, la chiama in modo diverso a seconda delle opere, la dimensione immanente di Dio è come un artefice interno all'universo. C'è un concetto che ricorda il mito del demiurgo di Platone. Vedete, Bruno inserisce tutta la sua formazione filosofica nel suo sistema. Un artefice interno all'universo che suscita e fa sorgere dal seno della materia le varie forme. Infatti la materia ha in sé tutte le forme. E compito dell'artefice, afferma Bruno, è quello di far sì che ogni forma si manifesti e si sviluppi. E questo dipende dall'immanenza di Dio. Ma oltre che in funzione di artefice, la dimensione immanente di Dio, l'anima del mondo, la mens incita, si presenta anche come un intelletto universale, e questo concetto rimanda alla metafisica di Aristotele, perché Bruno vuole infilare dentro al suo sistema quello che c'è su quei ragioni, i dialoghi di Platone, la metafisica di Aristotele, che provvede, l'intelletto universale provvede a conservare le cose, come fa il nostro intelletto con la memoria, conserva le cose, e man mano che prendono forma e dispone che si armonizzino in modo da dare al tutto, e qui c'è un tocco assolutamente suo, da dare al tutto la bellezza, perché è nella bellezza, e qui c'è il Bruno poeta come al solito, ma poeta con la P maiuscola, è poeta filosofo, è nella bellezza del creato che anche le singole imperfezioni trovano la loro compensazione. Il creato è pieno di imperfezioni, no? e la compensazione si trova nella bellezza, no? Ecco, quindi la compensazione delle imperfezioni. Quindi, diciamo, guardate, su questo ragionamento di Bruno, i romantici, più di due secoli dopo, e li abbiamo incontrati a suo tempo, per due anni abbiamo viaggiato sul territorio del romanticismo, ve li ricordate, li rincontreremo e riciteremo Bruno in proposito, perché lo utilizzano Schiller, Hölderlin, Goethe, ve li ricordate questi personaggi che noi abbiamo incontrato a Weimar strada facendo, i quali affermano che la bellezza può salvare il mondo. Poi questa affermazione verrà ripresa dalla letteratura, Dostoevskij e gli altri, da oggi continuiamo ad usarla. Attenzione però, Bruno la completa questa affermazione e dobbiamo completarla. Cioè, la bellezza può salvare il mondo, ma solo se gli umani saranno in grado di dare un valore positivo anche alle imperfezioni. Se no non c'è la bellezza. Cioè, se no noi facciamo commettiamo un'ingiustizia. Pratichiamo l'ignoranza e l'ingiustizia, no? E invece noi dobbiamo inserire tutto e tutti, perché in ogni punto c'è l'essere tutto intero. Attenzione, perché questo è un concetto molto importante, certo che è di una difficoltà notevole da capire, ma mica tanto però, mica tanto. Guardate oggi cosa facciamo con la bellezza, costruiamo dei canoni, no? In cui vogliamo eliminare tutte le imperfezioni, allora andiamo, ci abbiamo un neo, ci abbiamo un... Cioè, si arriva dei parossismi in cui, attenzione, cioè, riprendiamo questo concetto che è di grandissima attualità, la bellezza può salvare il mondo solo se gli umani sono in grado di dare un valore positivo anche alle imperfezioni. Ragionate su questo concetto, perché è uno dei più importanti che sta nelle opere di Bruno. Ora, la dimensione immanente di Dio, cioè l'anima del mondo, la mens incita, oltre ad essere la causa e l'artefice dell'universo, si rivela, afferma Bruno, come una provvidenza. Ecco dov'è provvidenza Dio, dice Bruno. E che, come voi vedete, potrebbe benissimo stare dentro la dottrina, il sistema di Bruno, no? Cioè, lui dice, perché non ci devono stare anche le mie ipotesi dentro la dottrina? Noi facciamo diventare dogmi certe cose, ma non facciamo diventare dogma nulla, e prendiamo invece le ipotesi e ragioniamoci sopra. Come una provvidenza che volge le cose verso il loro meglio, cioè verso il loro fine migliore, cioè nella direzione dell'infinito, che è la qualità suprema di Dio e del multiverso. Dio dura all'infinito perché è la parte più qualitativa dell'essere. Beh, se non è un oggetto di qualità Dio, è infinito perché Dio è un oggetto di qualità, ma di qualità in modo assoluto, dice Bruno. Ecco, attenzione, perché Bruno risolve con tutta una serie di formule formidabili, no? il problema teologico, portandolo a livelli di comprensione quasi sensibile, no? Quasi, cioè, si toccano con mano queste cose, come il concetto dell'infinito, che non è legato alla quantità ma alla qualità, no? L'infinito dipende dalla qualità, no? Una cosa di qualità dura all'infinito, quindi, perché quantificare l'infinito, come faceva a quantificare l'infinito? Cioè, non si ferma mai la sequenza delle cifre, no? E quindi, attenzione, voi possedete un oggetto che, nonostante abbia delle imperfezioni, continua tuttavia a svolgere, si potrebbe dire provvidenzialmente, la sua funzione nel migliore dei modi? Scrivete quattro righe in proposito. Scommetto che ne avete più di uno di questi oggetti che, alle quali ci si affeziona particolarmente, per cui si affeziona alla qualità, no? Di determinati oggetti. E ora, dopo aver disegnato nella sua trilogia cosmologica il quadro ontologico e quello teologico della sua filosofia, Giordano Bruno sviluppa la sua riflessione sul tema dell'etica in tre opere che prendono il nome di dialoghi morali, la cosiddetta trilogia morale di Bruno. Anche quella scritta, tre opere scritte tutte nello stesso anno, come le tre precedenti, 1585. E anche queste tre opere, così come quelle della trilogia cosmologica, sono state pubblicate a Londra nel 1585, nonostante ci sia scritto qualche cosa di altro sul frontespizio, ma poi lo vediamo. Guardate sul punto 3 del repertorio. La prima opera della cosiddetta trilogia morale di Giordano Bruno, pubblicata a Londra nel 1585, ha un titolo veramente stravagante, ma dobbiamo capire, quando abbiamo capito cosa vuol dire, poi ci divertiamo. Si intitola Cabala del cavallo Pegaseo e contiene nello stesso volume un altro scritto, un secondo dialogo, intitolato L'asino cillenico, in modo che queste due opere, integrandosi tra loro, formano un testo unico, Cabala del cavallo Pegaseo e L'asino cillenico. Che significato hanno questi due titoli così complessi e, come è nello stile di Bruno, inconsueti? Usciamo dall'inconsueto. Allora, il titolo Cabala del cavallo Pegaseo allude a Pegaso. Per noi Pegaso ce l'abbiamo come stemma della nostra regione, già, un Pegaso nello stemma, quindi Dio, no? Il cavallo alato della mitologia greca. Questo mitico cavallo, racconta la leggenda, è nato dal sangue di Medusa, decapitata da Perseo, e dopo aver compiuto molte imprese sulla terra, si narra, sia volato in cielo trasformandosi in costellazione, quella di Pegaso. Sapete che nelle costellazioni in quasi tutte ci sono degli animali, e naturalmente Bruno ci gioca a livello metaforico, a livello allegorico, ci gioca moltissimo, e con tutta l'arte da poeta che lui ha. Claudio Tolomeo, che è l'astronomo greco che nel secondo secolo d.C. ha codificato il sistema tolemaico, nell'opera intitolata Grande Composizione dell'Astronomia, tradotta anche in arabo, no, con il nome di Almagesto. Ha codificato Tolomeo il sistema geocentrico, con la Terra al centro dell'universo, tutti gli altri pianeti, compreso il Sole, che ruotano intorno ad essa. Ebbene, Tolomeo, in termini aristotelici, prevede che l'universo sia racchiuso dentro la sfera delle stelle fisse, come ormai sapete, no? L'universo ha un confine, cioè c'è una grande palla di cristallo alla quale ci sono attaccate, appiccicate le stelle, se no come fanno a stare in piedi? Questa. E questa è la sua visione, che queste stelle come sono raggruppate? Sono raggruppate, secondo Tolomeo, che a questo proposito segue i dettami, è un esperto della mitologia, e Bruno considera Tolomeo un grande esperto di mitologia e quindi lo utilizza. Sono divise le stelle in 48 costellazioni, e una delle più importanti è proprio quella di Pegaso. Poi Giordano Bruno utilizza, in riferimento a Pegaso, guardate il termine Cabala. Attenzione, perché noi nel viaggio dello scorso anno abbiamo utilizzato il termine Cabala in un altro contesto. Ma la parola Cabala poi assume un significato diverso a livello popolare. Oltre che quella a cui abbiamo dato nel viaggio che abbiamo fatto lo scorso anno in riferimento alla cultura ebraica, alla cultura talmudica. Il termine Kabbalah, e lo utilizza Bruno non per richiamare la metodologia utilizzata per interpretare in termini allegorici i testi biblici, no? In particolare i testi dei libri del Pentateuco, ma usa questo termine seguendo una tradizione popolare ormai acquisita, soprattutto dalle sue parti, nella zona della Campania Felix, nel napoletano, secondo la quale la parola Cabala ha assunto significato di intrigo, imbroglio, raggiro, inganno, sotterfugio, e anche, in particolare in area napoletana, il libro dei sogni, la smorfia, ecco, quindi le parole cambiano significato, e Bruno la usa per farlo capire a tutti, no? Il titolo dell'opera, quindi, associata, e quindi la cabala del cavallo Pegaseo, sarebbe l'inganno che fornisce ai nostri occhi la costellazione di Pegaso. Il titolo dell'opera associata alla cabala del cavallo Pegaseo, vale a dire l'asino cillenico, allude alla caratteristica che, anche se ingiustamente, è stata attribuita agli asini. L'asinità, anche se i poveri asini non ne possono nulla, anzi, sono animali piuttosto intelligenti. E l'asinità però corrisponde, attraverso la mitologia, Esopo prima, Fedro dopo, no? Corrisponde alla stupidità, all'ignoranza, alla testardaggine. Mentre il termine cillenico fa riferimento al monte Cillene, che si trova nella regione greca dell'Arcadia, dove è nato Hermes, Hermes che i romani chiamano Mercurio, e ha le ali ai piedi, ove Pegaso, il quale, questo Hermes, appena svezzato da sua madre Maia, che era stata come al solito fecondata da Zeus, Zeus le feconda tutte queste, capitano a tiro, no? Lo sapete, lo abbiamo, ce lo racconto video nelle Metamorfosi. Appena svezzato questo Hermes, faccio un bambino veramente, ruba 50 giovenche, l'esportazione di commerciante di bestiame, cioè, ruba 50 giovenche dalle madri di Apollo, e le nasconde in modo che nessuno riesca a trovarle, ma lui non sa che Apollo ci vede benissimo, e quindi Apollo, che ci vede molto bene, quando scopre il ladro, dopo aver tergiversato un po', come narrano molti racconti leggendari, lo perdona, ma gli attribuisce il titolo di dio degli imbroglioni e degli inganni. Nessuno degli dei dell'Olimpo vuol fare il dio degli imbroglioni e degli inganni, allora lo fai tu adesso. E difatti glielo attribuisce e lui deve per forza accettare. E Giordano Bruno, in quest'opera, che contiene i testi della Cabala del cavallo Pegaseo e dell'asino cillenico, a completamento l'uno dell'altro, vedete, esercita la sua vena comica e satirica per manifestare tutta la sua indignazione. Qual è il tema di quest'opera? È la piaga dell'ignoranza, contro la piaga dell'ignoranza. Guardate, non tanto, dice Bruno, contro l'ignoranza endemica della gente del popolo che è tenuta in condizioni di indigenza materiale, intellettuale, morale, scrive Bruno, dai tromboni accademici, cabalisti, i quali pensano di essere saccenti e spacciano la mitologia come se fosse la verità, facendo crescere l'ignoranza. La mitologia è la mitologia, bisogna dire che è la mitologia, non è la verità. Non c'è niente di peggio, scrive Bruno, di un pedante presuntuoso che angaria le persone prive di cognizioni facendo sfoggio della propria insipienza. Il cavallo Pegaso, idealizzato nel cielo, scrive Bruno, sotto forma di luminosa costellazione, quindi non è altro che un asino cillenico, cioè l'allegoria degli imbroglioni. È una figura, afferma Bruno, che rimanda all'asinità umana, in particolare all'ignoranza dei cabalisti, quei bricconi degli accademici fondamentalisti che fanno finta di conoscere le opere di Aristotele. E qui Bruno apre delle polemiche, naturalmente, su quello che sta avvenendo. E naturalmente dei religiosi in generale, i quali, ricordate già all'inizio, no? Al tribunale lui dice sempre, ce l'ho avuto sempre con i frati perché non studiano, perché invece di stare in biblioteca stanno in refettorio, no? E i religiosi in generale, i quali fanno continui riferimenti, dice Bruno, ai testi che, se non vengono interpretati a fin di bene, attenzione, dice Bruno, possono giustificare, confondendo la gente ignorante, le peggiori malefatte. Come dire che, Bruno fa un altro esempio, ma simile a questo, come dire che i pedofili, tema di attualità nella Chiesa, possono giustificarsi affermando che Gesù dice lasciate che i piccoli vengano a me. Se uno gliela sa raccontare bene, alla gente ci crede, perché la gente è ignorante, purtroppo l'abbiamo lasciata l'ignoranza, perché lasciare l'ignoranza conviene. Per elevare il tasso di moralità nella società, in particolare per scongiurare le guerre di religione e lo sfruttamento dei più deboli, dice Bruno, Il Nolano auspica una lotta senza quartiere contro l'ignoranza e termina il suo primo dialogo morale, la cabala del cavallo Pegaseo e l'asino cillenico, auspicando in chiave metaforica che Pegaso possa tornare a esercitare la funzione migliore che il mito lo ha chiamato a svolgere, quello di essere il cavallo delle muse, cioè il veicolo che muove l'intelligenza, perché le muse sono le discipline con le quali si esplicita l'investimento e l'intelligenza. Quindi sia il veicolo che muove l'intelligenza. E cessi di essere additato come l'immagine di un tassello di cielo, quello delle stelle fisse, che, scrive Bruno Sarcastico, non esiste perché l'universo, il multiverso, non ha confini. No, quindi ci viene additato qualche cosa come verità, qualche cosa che non esiste. Ora, utilizzando l'enciclopedia, la biblioteca, navigando in rete, andate a conoscere meglio la figura di Pegaso, no? E osservare in quante opere d'arte è presente questa immagine, no? Che anche Bruno utilizza in modo sarcastico. Quindi mettete le ali alla vostra curiosità, le ali ce l'ha Pegaso, le ali ce l'ha Hermes, e quindi le ali deve avere anche la vostra curiosità. Spaccio della bestia trionfante è il titolo enigmatico ed emblematico del secondo dialogo, una delle opere più celebri di Giordano Bruno e della storia del pensiero umano, della trilogia morale. Già l'interpretazione del titolo di quest'opera, per giunta studiatissima nel corso dei secoli, comporta un certo impegno. E Giordano Bruno, in questo testo, invita la lettrice e il lettore ad aprire gli occhi e a prendere coscienza della necessità di ribaltare la visione che la società presenta di se stessa, come se fosse la migliore possibile. In quanto, scrive Bruno, sul territorio dell'Ecumene, al posto dell'etica, si è radicata l'egemonia dell'immoralità, nella sua forma peggiore, perché che cosa è successo? È successo che è stato dato al vizio il valore di virtù. Abbiamo fatto diventare i vizi delle virtù. Prepotenti, sì, essere prepotenti è diventato una virtù, rubare è diventato una virtù, prendere tangenti è diventato una virtù, ma le cene eleganti è diventato una virtù. Di grandissima attualità questo tema. Per cui le persone, per giunta però attenzione, le persone hanno accettato, dice Bruno, in uno stato di assuefazione, di vivere in un contesto, scrive Bruno, in cui si spacciano, lo spaccio, interpretato in attenzione perché Bruno usa in modo multiforme il concetto dello spaccio, si spacciano i vizi per virtù, si fa spaccio della bestia trionfante. Tema di attualità. Sul frontespizio del volume di quest'opera, dopo il titolo e la dedica, si legge stampato a Parigi nel 1584. Attenzione! E noi non conosciamo la ragione di questa, tra virgolette, inesattezza. Bruno probabilmente vuole proteggere lo stampatore londinese. È già stata stampata a Parigi quest'opera, e quindi perché i cosiddetti dialoghi italiani, la trilogia cosmologica e la trilogia morale sono stati tutti e sei stampati a Londra nel 1585, però Bruno ci fa scrivere a Parigi nel 1584 per spostare in qualche modo la responsabilità. Guardate sul punto 4 del repertorio, e lo so che è un itinerario questo piuttosto impervio, però avete tutti le scarpe da trekking, vero? E la seconda opera cosiddetta trilogia morale di Giordano, della trilogia morale di Giordano Bruno, è stata pubblicata a Londra nel 1585 nell'officina tipografica di John Charlwood e non a Parigi nel 1584 come è scritto sul frontespizio. Il titolo emblematico ed enigmatico dell'opera, Spaccio della bestia trionfante, è completato da un lungo sottotitolo che dice Spaccio della bestia trionfante, proposto da Giove, effettuato dal Consiglio, rivelato da Mercurio, recitato da Sofia, udito da Saurino, registrato dal Nolano, diviso in tre dialoghi, suddivisi in tre parti, consecrato al molto illustre ed eccellente cavaliere signor Filippo Sidneo. Ora, questo sottotitolo descrive la forma che ha quest'opera ha. Presenta i protagonisti dei tre dialoghi di cui si compone e annuncia attraverso la dedica che il volume si apre con una lettera esplicatoria indirizzata al signor Filippo Sidneo, amico ed estimatore di Giordano Bruno, che è uno dei più importanti rappresentanti del Rinascimento inglese, autore di molte opere poetiche e severo critico come Bruno dei pedanti oxfordiani, della pedanteria di certi aristotelici bigotti, dice Bruno. Questo Sidneo lo potete trovare, se volete avvicinarlo ora, se apriamo una parentesi su di lui, lo trovate sulla rete, sull'enciclopedia, in biblioteca, quindi se volete avvicinare questi personaggi, vedo che sono stati avvicinati altri personaggi, ci sono qui dei vostri iscritti che avete giustamente contribuito ad amplificare, no, questo itinerario che stiamo facendo. Ora, in lo spaccio della bestia trionfante, Giordano Bruno compone il quadro di un sistema morale alternativo a quello corrente, che si dimostra, afferma Bruno, fondato sull'ipocrisia. C'è un sistema deleterio che è stato imposto da tutti i potentati e viene sopportato e accettato acriticamente da tutta la gente, tenuta nell'ignoranza. E, scrive Bruno, addestrata ad adeguarsi ai canoni di un ordine presunto basato sull'immoralità in cui si spacciano i vizi come se fossero virtù. Quindi tutti quanti partecipano, quindi tutti vogliono partecipare, dal più piccolo al più grande, e naturalmente poi c'è il pesce più grande mangia il pesce piccolo in questa ragione, ma tutti no, credono di dover partecipare. Giordano Bruno nel testo di Spaccio della bestia trionfante, quindi conduce il suo discorso sotto forma di dialogo nell'ambito di una favola mitologica, come al solito. Cioè, questo metodo, lo sapete, fa parte, abbiamo detto, dello straordinario stile letterario di Giordano Bruno, che, come già abbiamo potuto constatare, utilizza e gli elabora in chiave allegorica, da grande poeta qual è, le grandiose e significative narrazioni della mitologia greco-romana per dare alla sua scrittura un respiro di carattere sapienziale. In Spaccio della bestia trionfante, Bruno narra che nel giorno in cui in cielo si celebra la festa della gigantoteomachia, cioè la guerra tra i giganti e Dio, un avvenimento mitico che corrisponde metaforicamente, attenzione, sono tutte metafore queste allegorie, corrisponde alla lotta dell'anima contro la cupidigia, l'avidità di beni, la bramosia di potere. Ebbene, Giove, che simboleggia l'intelletto di cui dispone ciascuna persona, Giove è l'allegoria dell'intelletto di ciascuno, decide di porre in atto il proposito che coltiva da molto tempo di dare lo spaccio alla bestia trionfante, cioè di liquidare gli vizi, scrive Bruno, attenzione, usa gli per rafforzare il sostantivo, per dare più per sottolineare, come, quasi per sottolineare, liquidare gli vizi che predominano e sogliono conculcare la parte divina della persona, quindi rovinano l'anima, ci rompono l'anima. Pertanto, per conseguire l'obiettivo, Giove, l'intelletto umano, chiama in cielo le virtù a prendere il posto degli dèi e degli animali che dimorano nelle costellazioni, per cui viene a formarsi un nuovo mondo, uno scenario etico pienamente realizzato. Quindi, se eliminiamo dalla costellazione gli animali che sono e li sostituiamo con le virtù, gli animali che di solito rappresentano un vizio, secondo la mitologia di Esopo, di Fedro, e li sostituiamo con le virtù, ecco che abbiamo un cielo bonificato, che ci sovrasta. Quindi quando guardiamo il cielo, noi vediamo le virtù. Ecco il grande quadro che Bruno disegna in quest'opera. Il fatto è, allude Bruno amaramente, che questa è una favola, quella che vi racconto, quella che vi sto raccontando, cari miei, è una favola. Però possiamo imparare qualcosa, anzi, dovremmo imparare qualcosa, perché siamo noi che dobbiamo mettere le virtù nel nostro cielo, al posto dei vizi. Ecco che cos'è spaccio della bestia trionfante. Questa è una favola, e anche se si realizzasse, dice Bruno, e se questo nuovo paesaggio virtuoso brillasse nel cielo, succederebbe che agli occhi delle persone che sono tenute prigioniere dell'ignoranza, guardate che su questo insiste Bruno, viene proprio, è proprio qui vicino a noi a scuola, cioè, non abituate a investire in intelligenza, arriverebbero solo dei lontani bagliori non ben identificati. Difatti magari brontoliamo un po' e poi tiriamo a campare, dice Bruno, con una concretezza ed una attualità straordinarie. E si domanda Bruno, chi è la bestia trionfante? Chi sono i fomentatori di vizi colpevoli del degrado morale per cui non è stato possibile promuovere un'etica universale basata, e qui riprende, i valori dell'umanesimo, sull'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia, come dovrebbe essere logico che fosse, afferma Bruno, in una società cristiana, in una società che si definisce cristiana. E siccome si è capito che il cristianesimo, attenzione perché qui la critica diventa tagliente di Bruno, ma è una critica costruttiva però, la sua, poi, poi se la legano al dito e naturalmente ne colpiscono uno per educarne 100, poi, no? Perché anche questo slogan se lo inventa il Santuffizio, guardate che dice, presunti rivoluzionari, tra virgolette, che hanno solo seguito la via dell'assassinio, ma non hanno inventato niente, per giusto, neanche questo. Ora, siccome si è capito che il cristianesimo, afferma Bruno, così come è stato concepito, con tutti i suoi apparati e i suoi orpelli, non funziona come deterrente contro la malvagità, allora si deve tornare, afferma Bruno, alla religione naturale. E quindi è molto meglio, afferma, è una provocazione la sua, ma di straordinaria efficacia. Seguire la dottrina dell'ermetismo, no? Conoscete l'ermetismo, no? Abbiamo studiato all'inizio di questo viaggio, Ermete Trismegisto, la magia, la dottrina dell'ermetismo che invita la persona a cercare l'ombra di Dio immanente nella natura. Allora, molto meglio che noi seguiamo la magia dell'ermetismo che magari ci fa entrare in contatto con l'ombra di Dio nella natura e diventiamo migliori. Giordano Bruno, questa sarà poi un'accusa che pesa fortissimo nel processo, come reato di dire che l'unica religione è Bruno, naturalmente lui conferma tutto quello che ha detto, che ha scritto durante il processo, cioè lui non rinnega nulla di quello che ha scritto, dicendo che lui ha fatto le sue ipotesi. E quindi il Giordano Bruno chiama in causa la figura della bestia trionfante, indicando, come ben sapete, quel testo straordinario che è l'Apocalisse di Giovanni. Ecco da dove prende la bestia trionfante. Fa un riferimento esegetico. Un'opera che in questi anni noi abbiamo incontrato decine di volte in contesti diversi, no? L'Apocalisse di Giovanni. Bruno attualizza il linguaggio del capitolo 13 dell'Apocalisse di Giovanni e personifica la bestia facendo esplicite allusioni. Cioè, la colpa del degrado morale, allude Bruno, è innanzitutto dei papi che, invece di attuare la riforma della Chiesa, hanno imbastito una controriforma che ha decretato la divisione della cristianità e che fa funzionare solo i tribunali che devono imporre l'osservanza di una dottrina che spesso non rispetta i principi evangelici. Ma la colpa, guardate, ce n'è per tutti qui, Bruno. La colpa, ferma Bruno, è anche di Lutero, che ha avviato una riforma, bene, ma poi si è lasciato imbrogliare dai feudatari tedeschi, cadendo in deprecabile autoritarismo che si è manifestato con la condanna delle lotte dei contadini, ricordate Thomas Müntzer, che Lutero lo fa. E Bruno tira fuori tutto quello che si è anche espresso contro la riforma, la ricerca filosofica, Lutero, proclamando la dottrina della predestinazione, per cui Dio ha già deciso chi salvare e chi no, cioè una dottrina, ferma Bruno, che genera l'irresponsabilità morale delle persone e mina, scrive Bruno, la civile conversazione, la socializzazione diremmo noi, e causa le guerre di religione che insanguinano, scrive Bruno, la misera e infelice Europa. E poi naturalmente la colpa, scrive Bruno, è dei monarchi e degli imperatori, che a causa delle loro bieche azioni finalizzate solamente a mantenere il potere, non sono capaci di favorire la promozione di una visione etica del mondo. Ce n'è per tutti. Attenzione, ve l'ho detto che salva solo, l'unica di cui non dice male è la regina Elisabetta. Noi non sappiamo che cosa si sono detti Bruno e la regina Elisabetta, ma forse la regina Elisabetta ha una visione etica del mondo, dobbiamo probabilmente è l'unica che dice a Bruno che lui ha ragione, sta dicendo delle cose giuste, anche se poi gli avrà detto che secondo la ragion di Stato lei deve naturalmente stare al suo posto. Ora, l'intento didattico di Giordano Bruno, che vedete è un intento veramente notevole, è anche quello di attirare la nostra attenzione sul capitolo 13 dell'Apocalisse di Giovanni, che descrive il mostro che sale dal mare, la bestia che sale dalla terra. Quindi leggete o rileggete, perché l'abbiamo, questo capitolo è composto con l'utilizzo di una prosa poetica che è molto apprezzata dal filosofo Nolano, e Bruno prende molto dal linguaggio dell'Apocalisse quando scrive, perché a lui piace molto quel linguaggio apocalittico. Nel testo dello spaccio della bestia trionfante, Giordano Bruno all'ardire quindi di presentare un progetto di riforma della religione universale, cioè di una religione che abbia un carattere civile, dice Bruno. Cioè non ci vuole una religione devozionale, una religione sentimentalista, una religione che tiene relegati, no, ci vuole una religione civile, perché dobbiamo vivere in modo civile. Questo è il problema. E guardate sul punto 5, Giordano Bruno nel testo dello spaccio della bestia trionfante presenta il suo progetto di riforma della religione, una religione che abbia una prerogativa universale, che sia valida per tutte le persone del mondo e attraverso la quale la persona possa ristabilire il legame con ciò che è divino, cioè con la mente di Dio che è insita nella natura. E questo legame deve essere, afferma Bruno, di carattere civile, deve creare delle relazioni che stimolino la convivenza civile, cioè deve suscitare accordi che facciano nascere e sviluppare quella che noi chiamiamo la società civile oggi. Per questo, afferma Bruno, occorre che quanto prima togliamo dalle nostre spalle, così scrive Bruno, spalle, la grieve somma d'errori che ne trattiene. E per correggere gli errori che, pesando sulle nostre spalle, non permettono alla persona di progredire, la grieve somma d'errori che ne trattiene, che non ci fa progredire, è necessario attuare lo spaccio, nel senso di espellere, spacciare nel senso di espellere in questo caso, cioè favorire l'espulsione di tutto quello che ha deteriorato il legame con ciò che è divino. Bisogna espellere, bisogna spacciare quindi le bestie trionfanti, i vizi. Cioè Bruno conduce il suo discorso con lo stile a lui convenzionale della favola mitologica. Di conseguenza le bestie trionfanti sono allegoricamente immaginate nelle costellazioni celesti, che raffigurano quasi tutte degli animali, e queste bestie devono essere spacciate, cioè cacciate dal cielo, perché sono state loro malgrado costrette a rappresentare dei vizi. Ed è tempo, afferma Bruno, di sostituire i vizi con le virtù, attraverso un programma che educhi la persona a rimuovere dal proprio animo e fa l'elenco della situazione: la falsità, l'ipocrisia, la malizia, la stolta fede, la stupidità, la crudeltà, la fiacchezza, la viltà, l'ozio, l'avarizia, l'invidia, l'impostura e l'adulazione. È necessario insegnare alla persona, afferma Bruno, che occorre tornare, e qui dà uno sguardo al francescanesimo e al domenicanesimo delle origini, tornare alla semplicità, alla verità e all'operosità. E per questo, scrive Bruno, bisogna ribaltare, attuando lo spaccio della bestia trionfante, le concezioni immorali che si sono ormai imposte nel mondo e che vengono a loro volta spacciate, smerciate, come se generassero situazioni virtuose. I vizi sono diventati virtù, secondo le quali, afferma Bruno, attenzione, facendo un elenco di straordinaria attualità, che cosa sta succedendo oggi nel mondo, dice Bruno, che le opere generose e gli affetti sinceri vengono considerate prive di valori, dove credere senza riflettere è sapienza, dove le imposture umane sono fatte passare per consigli divini, dove la perversione della legge naturale, e l'abbiamo pervertita assai la legge naturale, lo vedessi oggi Bruno, è considerata fonte di ricchezza. Sì, perché? abbiamo rapinato la natura, dove lo studiare è considerato follia. E quindi siete fregate. E l'ignoranza, pregio, atto a salvarsi l'anima, dice Bruno, ma sì, li sentite dire, no, rimanete pure ignoranti, così andrete in paradiso, perché il paradiso è per gli ignoranti. Dove l'onore è posto nelle ricchezze, la dignità nel lusso, la prudenza nella malizia, la cortezza nel tradimento, il saper vivere nella finzione, la giustizia nella tirannia e il giudizio nella violenza. L'analisi della società. Nella nuova gerarchia di valori, afferma Bruno, noi dobbiamo dare posto alla verità, che è la guida necessaria per non sbagliare, alla prudenza, che è la caratteristica della persona saggia, la quale, dopo aver conosciuto la realtà delle cose, ne trae le conseguenze tenendo un comportamento adeguato. Poi, afferma Bruno, dobbiamo dare posto a Sofia, che, secondo Bruno, è, e questo ci riguarda da vicino, l'impegno nello studio, nell'attività di ricerca. Poi è necessaria la legge, che disciplina il comportamento civile delle persone. La legge è uguale per tutti, la Torah. E il giudizio, che va emesso tenendo conto del fatto, afferma Bruno, che la legge deve derivare dalla sapienza, cioè deve scaturire dalla visione razionale acquisita dalla persona che studia. Di conseguenza, afferma Bruno, la religione deve essere civile. Bruno considera inutili e superstiziosi tanto i riti quanto i sacramenti, dice, i sacramenti non servono a niente se vengono vissuti in modo superstizioso come le stiamo vivendo. La religione, afferma Bruno, deve costituire il legame utile per favorire la comunione e la civile conversazione tra le persone. Bruno conclude lo spaccio della bestia trionfante rivolgendosi in modo beffardo nei confronti di coloro che, siano essi vili preti di ogni risma, politicanti, bugiardi e millantatori di ogni specie, guardate che usa questi termini, promettono di dare a tutti il regno dei cieli. Guardate, tutti vogliono darvi il regno dei cieli, dice Bruno. Tutti danno, ci vendono il regno dei cieli, ce lo danno gratuitamente. Mentre, afferma Bruno, è necessario, imparando a cogliere le indicazioni provenienti dalla mente di Dio insita nella natura, perché Dio rimane, Bruno rimane lì sui suoi concetti teologici, quindi mentre è necessario operare per dare spazio all'uguaglianza, alla giustizia, alla pace, alla solidarietà e alla misericordia qui, sulla terra, non che dobbiamo aspettare il regno dei cieli, perché tutti ce lo vendono facilmente, perché tutti sono capaci a sparare qualche cosa di questo genere. Dobbiamo costruirlo qui sulla terra oggi. Quindi Bruno fa dire a Sofia, vediamo quanto siano atti a guadagnarsi un palmo di terra questi millantatori che sono così effusi e prodighi a donar falsi regni dei cieli a tutti, quando la terra è priva di giustizia. Indi v'esorto a convertirvi a essa, convertitevi alla giustizia, dice lui, perché da ella disgiunti, perché separati dalla giustizia, siamo da noi medesimi disgiunti. Siamo separati da noi stessi e ne sopravviene che con la mente e i moti, se stiamo fermi con la mente, più non si discerne e succede che se si rimane fermi con la mente non si è più in grado di capire che l'ingiustizia è patina greve, che l'ingiustizia è un pesante impedimento, una patina pesante, recante oppilazione, che fa da ostruzione, attenzione, usa il latino, oppilatio in latino vuol dire ostruzione, lui italianizza, che fa da ostruzione all'andar nostro sulla via del cangiar costumi, al nostro procedere sulla strada che ci deve portare a sostituire i vizi con le virtù. Convertitevi alla giustizia, perché separati dalla giustizia siamo separati da noi stessi. E succede che se si rimane fermi con la mente non si è più in grado di capire che l'ingiustizia è un pesante impedimento che fa da ostruzione al nostro procedere sulla strada che ci deve portare a sostituire i vizi con le virtù. Programma didattico.
Questo possiamo studiare.
Ora, mettete una parola significativa o una frase esplicativa che contenga un vostro pensiero accanto a ciascuno di questi elementi che Bruno considera importanti sui quali riflettere. Mettete una parola che vi viene in mente accanto a questi termini: la verità, la prudenza, l'impegno nello studio, la legge, il giudizio. Questi cinque termini che sono un quadro, sono un programma scolastico di studio, e che Giordano Bruno considera strumenti utili per rimuovere i vizi. Beh, scrivete il vostro catalogo dei mezzi opportuni per attuare lo spaccio della bestia trionfante. Perché? Quali sono i mezzi legati, no, poi a questi temi? Su ognuna di queste parole si potrebbe legiferare per costruire i mezzi. Ora, scrive Bruno: convertitevi alla giustizia, perché separati da essa siamo separati da noi stessi e la nostra mente va in panne. Meglio andare in panne con l'automobile, con la mente. Beh, qualche volta siamo andati in panne. Guardate, possiamo tradurre il pensiero di Bruno in questo modo, utilizzando la parola panne, perché dalla parola tardo latina patina, che significa impedimento, deriva il termine panne, quindi, che indica l'arresto di un mezzo per avaria. No? Ebbene, il ragionamento bruniano, che invita a riflettere sull'affermazione che senza giustizia la mente va in panne, ci porterà la prossima settimana nel campo della didattica, della lettura e della scrittura. Cioè, come vedremo, chi in età contemporanea ha fatto tesoro di questo ragionamento. Non è stato facile scegliere, perché sono stati in molti a fare tesoro di questo. Noi useremo il cinismo più bieco. A Bruno piaceva molto, quindi questo. Ora, si capisce, dopo questo faticoso itinerario, ma siamo sopravvissuti e sopravvissuti, ma vedete, poi si capisce perché Bruno a scuola lo si liquida con 4-5 affermazioni da imparare a memoria, per cui l'infinito, infiniti mondi, infiniti spazi, finito Dio, finito il punto, il rogo, punto, poverino, e via. Perché è chiaro che il pensiero di Bruno è complesso, anche perché è un grande poeta, i grandi poeti spaziano, con una capacità straordinaria. Ma l'impianto politico di Bruno è religioso, anche perché è formidabile. Si capisce che Bruno ha intessuto un ragionamento progressivo sulla natura del bene e del male, che ha influenzato il mondo della cultura di ogni epoca, naturalmente a cominciare dalla sua, ma vedete anche riguarda anche la nostra. E esiste durante la sua epoca uno stretto rapporto tra le opere di Giordano Bruno, in particolare Spaccio della bestia trionfante e degli eroici furori che studieremo prossimamente, perché manca il De Eroici Furori, ancora, della trilogia morale. Ebbene, esiste uno stretto rapporto tra le opere di Bruno e le opere degli autori di teatro che vivono a Londra nel momento in cui il Nolano vi soggiorna e vi pubblica i suoi dialoghi. Guardate, tutte le contraddizioni, ci sono un sacco di saggi in proposito, tutte le contraddizioni di ordine morale, religioso e politico che nel 1585 Giordano Bruno mette in evidenza nei dialoghi della trilogia morale entrano nel ventennio successivo nei testi teatrali rappresentati sui palcoscenici prima londinesi e poi di tutta Europa. E di questo argomento, seppur brevemente, perché Giordano Bruno ha ancora da vivere un quindicennio molto intenso e noi a questo punto lo dobbiamo seguire, e quindi capite, se in un anno, avete visto quanta roba fa in un anno, quindi figuratevi, non sta mai fermo, e di questo, seppur brevemente, ne parleremo la prossima settimana. Perché quando Amleto, avete sentito nominare Amleto? Beh, immagino che tutti lo abbiate presente. No, magari lo abbiamo solo presente col testo in mano, attenzione, perché c'è dell'altro. Quando Amleto, no, dice che c'è del marcio in Danimarca e aggiunge che questo dipende dal fatto che il potere, senza che nessuno reagisca, è stato consegnato nelle mani di furfanti, per giunta poltroni, e che il dramma di questa situazione è che risulta difficile ribellarsi di fronte a questa circostanza in una società dove tutti si sono assuefatti a spacciare i vizi per virtù. Questo dice Amleto. L'autore non solo ha letto Spaccio della bestia trionfante, ma se ne è discusso molto a Londra in questo momento, perché Bruno è un personaggio a Londra in questo momento. Ebbene, l'autore di Amleto, chiunque sia, usa quasi le stesse parole scritte da Giordano Bruno nella seconda parte del secondo dialogo dello Spaccio della bestia trionfante. Giordano Bruno, guardate sul repertorio, che cosa fa dire a Sofia? Quando avviene che un poltrone o un furfante monta a essere principe o ricco, non è per colpa mia, dice Sofia, la sapienza, la saggezza, ma per l'iniquità di voi altri, che per essere scarsi del lume di intelletto, siccome siete un po' ignoranti, non lo sforfantaste o spoltronaste prima.
Questa belle parole.
E Bruno inventa dei termini formidabili.
Belle parole.
Prima, cioè, prima. O al presente, dice oggi, o almeno appresso anche domani, al fine che un tale non presieda. Non è errore che sia fatto un principe, perché magari un principe ci vuole, oh, ma grave errore che sia fatto principe un furfante. Questo dice Amleto, attenzione, perché questo dice anche Amleto, naturalmente lo dice in termini poi. Ora, i grandi imbroglioni, afferma Bruno per bocca di Sofia, sanno sfruttare ad arte l'ignoranza dilagante. Quindi, per sforfantare, cioè per cacciare i furfanti, e poltronare, per togliere la poltrona a chi fa piecamente tesoro dell'ignoranza altrui, perché questo Bruno sottolinea, ma guardate che non lo teniamo abbastanza conto questo. Ed è prassi consolidata, scrive Bruno, che si faccia tesoro dell'ignoranza altrui, bisogna coltivare, e ce lo spiegherà la prossima settimana, l'eroico furore per la conoscenza, in modo da, scrive Bruno, non essere scarsi del lume di intelletto. Non dobbiamo essere scarsi del lume di intelletto, dobbiamo curarla questa luce, ma dobbiamo essere consapevoli appunto del fatto che non bisogna mai perdere la volontà di imparare a imparare, perché is the problem, questo è il problema, imparare ad imparare, per questo la scuola è qui e il viaggio continua. Buonanotte.